Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Sometimes the feeling is right. You fall in love for the first time. Heartbeat and kisses so sweet. Summertime love in the moonlight.
Ma tu sei proprio sicuro, voglio dire, che questa Dr. Jones sia dedicata a Indiana Jones, Arnaldo?
Ma insomma, proprio sicuro sicuro no, in realtà.
Era un
però,
pretesto.
Però dai. Era un pretesto, diciamo, questo, per fare questo tuffo a metà anni 90.
Quando eravamo, insomma, ahimè, più giovani.
Quindi ancora ricordano gli Acqua, questo gruppo che aveva fatto Barbie Girl, appunto, quindi rivisitava un po' questi miti anni 80, no? Quindi prima Barbie, poi Indiana Jones, però non li chiamava mai col nome loro, appunto... Barbie Girl era chiamata Barbie Girl, non Barbie, per evitare cause con la Mattel, e credo che dopo, siccome invece Barbie poi ci aveva provato a fare una denuncia, Barbie, insomma, la Mattel aveva fatto una denuncia agli Acqua perché dicevano che la canzone era troppo sconcia,
sì,
e quindi rovinava l'immagine della Barbie. Poi penso che anche Indiana Jones avevano chiamato Dr. Jones sempre per evitare riferimenti troppo diretti. Perché erano un gruppo un po' birichino, in realtà, questi Acqua, eh?
Tu mi hai detto prima di cominciare che si sono separati per un motivo anche abbastanza...
sentimentale, diciamo. Sentimentale. Cioè, lei se ne faceva due su quattro del gruppo, quindi insomma alla fine, diciamo...
Gli altri due hanno detto e noi no, perché ecco, siamo più stupidi, e esatto. Non ho capito.
Quindi dopo una breve carriera nel 2001, questo gruppo che aveva segnato così profondamente gli anni 90... sì. Però insomma queste canzoncine, no? Questo era stato chiamato il bubble pop.
Quando si dice lasciare un'impronta nella storia musicale.
Esatto.
Quindi, ma il pretesto, in realtà, a noi degli Acqua poi ci interessa fino a un certo
che
punto.
Ce l'abbiamo da fin troppa di Acqua questi giorni.
Troppa, esatto. Ci interessa di più parlare delle nuove avventure di Indiana Jones, il nostro Notes, con Arnaldo Casali, naturalmente dedicato proprio alla quarta puntata del grande archeologo.
Più che quarta, le altre tre, perché non, né io
sì,
né te l'abbiamo ancora
no,
vista.
No, non l'abbiamo ancora vista, insomma. La vedremo. Però poi Spielberg già ne ha annunciata una quinta, eh? Adesso non so se ci fa o c'è, ma già ne ha annunciata una quinta.
Io credo, cioè il mio sospetto, quindi ho subito nel vivo della cosa, io credo che quando hanno cominciato a fare la quarta già pensavano di fare la quinta, perché in realtà, sì, a parte che Lucas, anche quando fece Guerre Stellari, ha ricominciato a fare la saga, l'aveva già prevista tre.
Attenzione alla vocale, mi raccomando.
E poi in realtà anche nella stessa trilogia di Indiana Jones, non so se tu lo sai, ma è stata già concepita la trilogia originale come trilogia. Ieri mi guardavo un documentario che sta negli extra appunto del DVD, del cofanetto di Indiana Jones, e Harrison Ford diceva sì, ma in realtà ero anche un po' perplesso nel firmare subito per tre film, perché in realtà quando hanno fatto I Predatori era l'idea proprio di Lucas, era quella di fare un serial, proprio perché Indiana Jones si ispirava a questi, diciamo, una sorta di telefilm per il cinema, no? Quando ancora non esisteva la televisione, in America andavano di moda queste fiction, questi personaggi che appunto potrebbero corrispondere ai moderni telefilm, ma che si facevano al cinema e si chiamavano appunto serial. C'erano questi grandi eroi, film fatti in poco tempo, insomma con mezzi anche ridotti, d'avventura, e che erano un po' appunto dei fumettoni, no?
Il film veniva girato in una settimana, insomma, a dir tanto.
Sì, erano proprio, erano corrispondenti ai telefilm di oggi, soltanto che appunto non esistendo la televisione li facevano al cinema, li facevano il sabato pomeriggio al cinema, e c'era appunto Superman, c'erano appunto questi eroi, soprattutto
l'uomo mascherato,
esatto, e negli anni 30 c'erano questi eroi, questi archeologi che andavano, avventurieri, donnaioli, ed è a questi personaggi che si ispira Indiana Jones. La forza, credo, appunto del personaggio di Indiana Jones è stata proprio quella di rivisitare, di fare una sorta di omaggio e parodia allo stesso tempo, perché poi Indiana Jones sappiamo che forse il suo segreto è proprio l'ironia, il fatto che poi in realtà è un film d'avventura che non si prende mai pienamente sul serio.
Io, rivedendoli molto, anche tutti e tre, in particolare amo molto il primo e il terzo, il secondo un pochetto di meno, però
questo tutti, devo dire che come te la pensa anche Spielberg, la pensa Ford, la penso io, sì,
però è curioso il fatto che, ecco, mi hai fatto dimenticare quello che volevo dire. No, in realtà volevo dire che è curioso il fatto che nelle mani di Spielberg è venuto fuori comunque una trilogia molto bella, nelle mani di qualcun altro sarebbe venuta fuori una cosa immonda probabilmente, quindi il tocco del maestro c'è anche in film più disimpegnati.
Beh, quando si parla di Indiana Jones si associa sempre a tre nomi, cioè George Lucas, Harrison Ford e Steven Spielberg. Cioè, il produttore è, diciamo, l'autore, l'inventore, il regista è l'attore. Sicuramente, effettivamente, senza il tocco di questi tre personaggi, Indiana Jones non sarebbe stato lo stesso. Se, come dicevi tu, non l'avesse fatto Spielberg, lo avesse fatto un altro regista, non sarebbe potuto essere quello che è diventato, ma probabilmente anche...
Arnaldo, ti interrompo un attimo, abbiamo un motivo tecnico, mandiamo un pezzo proprio di Indiana Jones e poi torniamo in diretta. Allora, il motivo tecnico è stato risolto, poi questo era comunque un brano tratto da Indiana Jones. Torniamo insieme a Arnaldo, poi torneremo ad ascoltare questa traccia musicale molto caratteristica proprio dei film di Spielberg più tardi. Dicevamo, Arnaldo?
Sì, diciamo appunto che senza Harrison Ford, Spielberg e Lucas non sarebbe stato lo stesso. Pensa che, non so se lo sai, ma inizialmente Indiana Jones lo doveva fare Tom Selleck.
Sì, questo lo so.
Che addirittura
Magnum P.I.
che fece anche il provino addirittura per il film, e abbiamo appunto ancora oggi documenti in cui ci sono lui e l'attrice Sean Young,
sì,
che poi fu sostituita anche lei da Karen Allen in questa scena dei Predatori
Karen
dell'Arca
Allen
Perduta,
che torna in questo quarto episodio.
E poi Tom Selleck non fece questo film
per sua scelta, credo.
No, Anzi, non dico che aveva firmato il contratto, ma insomma, ecco, aveva fatto il provino e mancavano 3 settimane dall'inizio delle riprese, e allora aspettavano il via libera della CBS, che era la televisione che produceva Magnum PI.
Che non arrivò.
No, a un certo punto, proprio all'ultimo momento, disse no, non glielo facciamo fare perché lui c'ha il contratto di esclusiva con noi, quindi mi dispiace, ma Selleck
rimase Magnum PI e fu la fortuna di Ford.
Esatto, che in realtà era stata la prima ipotesi, perché poi Ford aveva lavorato già con George Lucas.
American Graffiti.
Appunto, anche in American Graffiti, ma soprattutto in Guerre Stellari, dove facevano solo. Lucas però non lo voleva proprio perché diceva, ma già l'ho fatto, non voglio poi che si identifica col mio...
personaggio di Guerre Stellari.
Sì, appunto, dice, poi Ford finisce per diventare il mio attore feticcio, no? Invece non voglio che comunque... Non mi voglio legare a un attore, come fanno spesso parecchi registi che
invece,
poi
mentre in Guerre Stellari, tutto sommato, era uno dei protagonisti, non proprio il protagonista assoluto, in Indiana Jones è il protagonista.
Esatto, e appunto, come dicevi tu, quella fu la sua fortuna, perché poi di fatto Harrison Ford è ricordato proprio per Indiana Jones. Insomma,
perché il primo film, I Predatori dell'Arca Perduta, è dell'82.
I Predatori dell'Arca Perduta è del 1981.
81.
E appunto l'idea in realtà però è molto più vecchia, George Lucas ce l'ebbe addirittura a metà anni 70 e la racconta Lucas proprio che aveva voglia di fare un grande film, un ciclo di avventure, e aveva due idee. Uno di una serie di avventure ispirate a Flash Gordon, quindi ambientate nello spazio con personaggi fantastici, e l'altra invece di avventure di un avventuriero invece degli anni 30, e quindi ispirate invece più a, appunto, come dicevamo prima, ai serial avventurosi degli anni 30.
E riuscì a fare tutte e due, insomma.
Sì, prima fece Abbandono, quindi la prima che gli venne fu quella di Indiana Jones come idea, poi la accantonò, fece appunto Guerre Stellari, che di fatto poi sappiamo, insomma, tutto il ciclo che ha avuto. Dopodiché, riparlando con Spielberg una volta, proprio chiacchierando dopo l'uscita, anzi racconta, questa è carina perché loro avevano terrore delle prime, no? Di come andassero le prime con il pubblico, e quindi a un certo punto se ne andarono insieme tipo alla Hawaii ad aspettare i risultati di Guerre Stellari per sapere com'era andato. Così Lucas era terrorizzato, non voleva stare
erano
a
lontani
Los Angeles,
anche
sì,
per
se ne voleva andare
attutire
perché,
il colpo,
esatto. E quindi mentre aspettavano i risultati di Guerre Stellari, chiacchierando, Spielberg disse, ma lui ha fatto, Spielberg era reduce invece da Incontri ravvicinati del terzo tipo, quindi altro film di grandissimo successo, ha fatto Lo Squalo, quindi comunque era anche lui un giovane regista di grande successo, insomma, come dire, si potrebbe paragonare al nostro Sorrentino di oggi, no? Che ha fatto dei film comunque già, ricordiamo, appena vinto il Gran Premio della Giuria.
È un paragone un po' azzardato, ma insomma.
Beh, insomma, perché come contesto, però insomma,
ah, come contesto, come
possiamo
genere
possiamo ipotizzare,
siamo,
no? era un giovane regista, no, sui 40, no, meno, aveva sui 30 anni Spielberg a quei tempi, aveva poco più di 30 anni, che aveva già fatto parecchi film di successo, pur essendo appunto avendo fatti 2-3, quindi...
E T non ancora, se non
E T non ancora, aveva fatto di grande successo, aveva fatto, a parte il primissimo film, Duel, che comunque è rimasto un piccolo mito, e poi aveva fatto soprattutto Lo Squalo e Incontri ravvicinati.
Poi aveva fatto un film con Belushi, 1941, Allarme a Hollywood.
Esatto. No, non l'aveva fatto ancora.
Ah no?
Lo stava facendo.
Ah, lo stava
perché
facendo.
È uscito nel 1978.
Ah, ecco. Quindi comunque prima di Indiana.
Prima di Indiana, sì, però ecco, era diciamo subito prima, che invece è stato... tuttora è considerato, io non l'ho visto, non so,
molto carino secondo me,
mi
scatenato,
piacerebbe vederlo, però è considerato il film, beh, diciamo il film in assoluto che ha avuto meno successo di tutta la filmografia,
però
di Steven
Spielberg, però non il peggiore assolutamente.
Beh, ricordiamo che quel film ha anticipato il successo di Blues Brothers,
sì,
perché
sì.
C'erano Belushi e Croyd, era un film basato sulle gag del Saturday Night Live,
sì.
E quindi è stato poi quello che ha anticipato poi...
Poi se vuoi parliamo anche di qual è secondo te il film più brutto di Spielberg. Ma
sì,
dopo
io ce l'ho già, quindi
anch'io,
dopo te lo dico. Allora,
un paio se la battono.
Quindi, chiacchierando, Spielberg disse, ma mi piacerebbe tanto fare James Bond, gli disse. Ma io proprio ho questa passione di James Bond, vorrei fare un film di James Bond. E lui ha detto, buono, c'ho di meglio,
più originale.
E quindi nacque appunto I Predatori dell'Arca Perduta, che precedette T, perché poi fu il film immediatamente precedente
anche, secondo me, questa moda che poi c'è stata negli anni 80, 90 e continua ancora oggi, della cosiddetta fantarcheologia, no?
Sì, ha avuto tantissimi, penso che, ecco, Indiana Jones, questo io ci terrei a dire, il motivo per cui gli abbiamo dedicato una puntata, è che io credo che sia poi il più grande mito, la più grande leggenda rimasta un po' nell'immaginario collettivo creata dal cinema. Cioè io penso che Indiana Jones lo possiamo paragonare a Robin Hood o a Sherlock Holmes, no? Però è l'unico, se ci pensi, che è stato invece proprio creato dal cinema.
E poi è divertente, dai. Diciamo
e poi ha avuto appunto tantissimi imitatori, continuano fino ad oggi, tu citavi la fantarcheologia, adesso c'è appunto... National Treasure, no? Quello con, che è uscito il seguito
sì,
da poco.
Sì, sì, con
Il segreto dei Templari, si chiamava il film, con Nicolas Cage. Ma forse il più riuscito di tutte le imitazioni che sono state fatte di Indiana Jones nel corso degli anni, soprattutto negli anni '80. Io ricordo su Il Giornalino c'era una bellissima parodia di Indiana Jones, o un omaggio, una cosa copiata, ma era molto, molto
copiata
carina. Topeka Smith.
Vero, me lo ricordo.
Era stupendo.
Giornalino, dovremmo dedicare una puntata al Giornalino.
Al Giornalino.
Una volta, perché anch'io lo leggevo. Molto bello era.
E forse il film che più è riuscito a... E qui ci riallacciamo a 1941, è stato l'inseguimento della Pietra Verde.
Con Douglas.
Con Douglas e Kathleen Turner e Danny DeVito, che è stato forse l'unico che è riuscito a imitare Indiana Jones mantenendo... comunque un bel livello
di spettacolo
e forse non a caso il regista era Robert Zemeckis,
sì. Che forse quello di Roger Rabbit,
esatto, che potremmo definire un po' il discepolo ufficiale di Spielberg, perché appunto lui ha debuttato al cinema scrivendo 1941, quindi lui era lo sceneggiatore di 1941 all'Arme Hollywood, poi ha tirato fuori la più grande trilogia degli anni 80 e forse della storia del
Ritorno
cinema,
al futuro,
dopo Indiana Jones, Ritorno al futuro.
Sono preparato.
Prodotto da Spielberg, esattamente come Roger Rabbit.
Sono preparato e poi mi stai facendo... Ah, Roger Rabbit. Certo.
Perché sia Roger Rabbit che Ritorno al futuro erano entrambi prodotti da Spielberg. Sì, sì. E casualmente, per una singolare coincidenza, Zemeckis ha vinto l'Oscar l'anno dopo di Spielberg, e quindi a consegnarglielo nelle sue mani è stato proprio Spielberg.
Tutto in famiglia.
Ha l'Oscar per Forrest Gump.
Tutto in famiglia.
Nel 95, Gump. Quando ormai diciamo lui non era più il discepolo di Spielberg, ma poi c'è stata questa fortunata coincidenza, Spielberg aveva vinto nel 94.
E fammi ricordare di Ritorno al futuro Michael J. Fox, secondo me ottimo attore, che c'ha qualche problema di salute, come sappiamo, e non lavora più da parecchio
tempo. Sì, Parkinson, si sta curando, sì.
Si sta curando, ma è stato veramente anche lui un'immagine di quegli anni lì.
Beh, tra l'altro Michael J. Fox, uno degli ultimi film che ha fatto... è stato un film di
adesso, è stato un film
Spiriti
qualcosa del
di
genere.
Peter Jackson, comunque sì. Adesso non mi sfugge il titolo, sui fantasmi era, che era stato prodotto da Zemeckis,
sospesi
nel tempo, bravo,
bravo.
Che era stato diretto da Peter Jackson prima del Signore degli Anelli e prodotto da Robert Zemeckis, sì. Quindi continua in qualche modo questa genealogia di grandi registi.
Guardatevi anche Sospesi nel tempo, che ricorda molto anche Ghostbuster.
Era molto carino, sì, molto originale poi come film, perché era appunto sospeso tra l'horror e la commedia, in modo molto molto, molto azzeccato.
Torniamo a Indy, dai.
Torniamo a Indy, quindi appunto diciamo la più grande leggenda, appunto se è Robin Hood che nasce nel Medioevo addirittura, non sai che una serie di... addirittura Robin Hood è un personaggio che è un incrocio tra un personaggio realmente esistito, Robert di Locksley, e invece il dio del bosco, una divinità pagana del bosco. Poi sono stati fatti poemi,
dio Pan,
romanzi, sì, quindi è un personaggio che si è tramandato nel corso del tempo. Tra l'altro adesso Ridley Scott sta facendo un film ispirato a Robin Hood, anche se è un film che parla male di Robin Hood e parla bene dello sceriffo di Nottingham.
Ma guarda un po', revisionismo storico, esatto. Anche al cinema, vabbè.
Esatto, Sherlock Holmes forse nella letteratura ha fatto, no, quello che ha fatto Indiana Jones, ma Indiana Jones è l'unico partito dal cinema, perché lo stesso James Bond, ricordiamo che è un personaggio in realtà ibrido, no? Perché è letterario, poi di fatto portato al successo al cinema, ma non è creato dal cinema James Bond.
No, certo.
Invece Indiana Jones è stato proprio creato da Lucas, e come tu ricordavi prima, giustamente, con il contributo fondamentale di Spielberg e di Harrison Ford, e poi è stato imitato, sono stati fatti fumetti, videogiochi, romanzi, cioè un personaggio che poi è diventato multimediale, oltre che multicopiato, come sì. Prima dicevamo, sì. Fino ad oggi. Quindi una
in
leggenda...
Italia però abbiamo, fammi dire Arnaldo, una specie di prerogativa, cioè c'è un fumetto che tu conoscerai, che è Martin Mister, molto bello, ancora oggi continua le sue pubblicazioni, che uscì in Italia nell'82, ma prima... dei Predatori dell'Arca Perduta, perché poi i Predatori arrivò in Italia proprio nell'82, pur essendo uscito in America nell'81, e quindi Alfredo Castelli, che è il suo creatore, aveva questa sorta di piacere nel dire che proprio lui aveva inventato questa figura dell'archeologo misterioso prima che esplodesse il fenomeno di Indiana Jones. Quindi non si pensi che Martin Mister sia copiato da Indiana Jones, ma è venuto qualche
Indiana
mese
Jones
prima.
Indiana Jones che copia Martin.
No, non dico questo, però è venuto qualche mese prima.
È appunto è stato concepito come una trilogia, anche se poi una cosa curiosa, Il Tempio Maledetto è ambientato prima dei Predatori dell'Arca Perduta,
sì.
Cioè un anno prima, così, non ho mai capito perché hanno fatto questa cosa. 1981 dicevamo, 1984 Il Tempio Maledetto, 89 L'Ultima Crociata.
E poi sembrava che di Indy si fossero perse le
carte. E poi almeno si dissero abbiamo finito la trilogia, basta. Abbiamo chiuso, appunto,
invece...
erano stati previsti. Dopodiché una cosa che invece è importante, l'unico tocco di Indiana Jones senza Spielberg con pochissimo Ford è stato il telefilm Le avventure del giovane Indiana Jones, secondo
con
me
River dei... Phoenix.
No, River Phoenix, stava
era
nell'ultima crociata.
Hai ragione.
Che però in qualche modo era proprio nato da lì il telefilm, sì. Nel senso che nell'ultima crociata uno dei motivi che rendono tanto bello è stato questa cosa che sono stati introdotti i personaggi da una parte del padre di Indiana Jones, interpretato dal leggendario Sean Connery, anche lì si voleva anche scherzare sul fatto che Indiana Jones era un po' il figlio di James Bond,
certo.
No? Quindi ritorniamo a quello che diciamo prima. E mentre fu introdotto anche un prologo con il giovane Indiana Jones,
che era Phoenix,
interpretato da River Phoenix, che poi morì scomparso poco dopo. Sì, pochi anni dopo,
sì.
Una delle più grandi promesse del cinema americano degli anni 80,
di fronte al bar di Johnny Depp,
esatto. Però da lì nacque l'idea appunto di fare anche di raccontare anche la gioventù di Indiana Jones. E quindi nel 1992 George Lucas produsse questo telefilm Le avventure del giovane Indiana Jones, interpretato invece con un Indiana Jones in varietà, quindi Phoenix lo faceva a 13-14 anni, qui c'era Indiana Jones a 8 anni interpretato da Corey Carrier, se non sbaglio, poi c'era Indiana Jones 17-20enne fatto da Sean Patrick Flannery, e poi c'era Indiana Jones 95enne
sì.
Ecco, non sappiamo se Indiana Jones è morto, per esempio, questa è una bella domanda.
No,
nel senso che Indiana Jones appunto ancora le ultime sue notizie ce l'abbiamo nel 95 e lui aveva più o meno 95-96 anni,
dovrebbe averne 106-107,
esatto, perché lui dovrebbe essere nato nel 1899.
Caspita.
Però stando all'ultima crociata lui è immortale,
quindi
perché avendo bevuto dal calice di Cristo dovrebbe essere diventato immortale, anche se il padre pure l'aveva bevuto, ma sembra che sia morto invece, perché io non ho visto i film, ma sembra che nell'ultimo film lo danno per morto Henry Jones Senior, quindi insomma c'è qualche piccola
lunga
contraddizione.
Lunga vita a Sir Connery però,
sì, sì,
Sir Connery è ancora vivo.
Che doveva fare questo film, eh?
Sì.
Solo che lui si è ritirato dalle scene nel 2005,
mm-hmm.
E quindi ha lungamente discusso con i produttori di Indiana Jones se fare questo piccolo ritorno.
Magari
lì,
un cameo,
dove no, deve essere un'apparizione. E invece all'ultimo momento, anche lì poche settimane prima dell'inizio delle riprese, ha detto no, non me la sento, non ho voglia, non me frega niente. E quindi hanno eliminato il personaggio dal film,
e
che
c'è,
comprendeva
però, Shia LaBeouf, che è un'altra delle grandi promesse del cinema americano.
Interprete di Transformers.
Sì.
E poi c'è appunto, come dicevi tu, il ritorno di Karen Allen, quindi il personaggio di Marion, che era la protagonista dei Predatori dell'Arca Perduta, che ritorna appunto in quest'ultima vera.
Io ho visto solo le foto, ma la ragazza ancora si mantiene molto bene, caspita. Mentre Harrison è un pochettino invecchiato, imbiancato. E lei invece ancora in
ricordo che l'ultima volta Indiana Jones e il suo interprete erano sui 40 anni, adesso stanno sui
65.
60 passati.
Sì.
E poi c'è la grandissima e bellissima Kate Blanchett, che è una delle mie preferite in assoluto.
È bella anche quando fa Elizabeth, sì. Figuriamoci qui.
Kate Blanchett, bellissima e bravissima, una
delle
più grandi attrici che ci sono.
Insieme a Judi Dench, secondo me, che è un'altra grande attrice, anche se un po' più anziana.
Con meno bella.
Sì, beh, certamente, però straordinaria.
E poi...
era bella quando era giovane, però,
Di avventure di giovane Indiana Jones fu un telefilm molto bello, perché oltre ad essere avventuroso, ovviamente, quindi c'era Indiana Jones che passava da un contesto all'altro, andava dappertutto, ce n'è una che viene citata in Indiana Jones 4, e cioè quando lui si unì a Pancho Villa, di cui si parla, a un certo punto c'è una piccola citazione nel film, ed era bello perché, sempre con la mentalità di Spielberg Lucas, cioè che il cinema deve essere educativo, e quindi figuriamoci la televisione, questo telefilm si proponeva proprio di raccontare la storia ai più giovani, ai bambini, ai ragazzi. Quindi tu vedevi, ovviamente, in ogni puntata c'era Indiana Jones che incontrava un grande personaggio della storia del Novecento. E quindi mi ricordo nelle prime puntate c'era Lawrence d'Arabia, per esempio, che diventava amico del piccolissimo Indiana Jones.
Mi ricordo, vero.
E poi appunto c'era Indiana Jones così nella Pancho Villa, e poi c'era Freud, insomma ce n'erano tantissime, adesso non li elenco perché erano moltissime, tutti i grandi personaggi della storia che comparivano in questo telefilm, e anche grandi registi e grandi interpreti. C'era tra gli altri Billy August come regista, c'era Frank Darabont come sceneggiatore. Attenzione, perché Frank Darabont, l'autore delle Ali della Libertà e del Miglio Verde, è stato anche l'autore del copione di questo film ultimo, Il Regno del Teschio di Cristallo, che però è stato approvato anche da Spielberg, invece Lucas non gli è piaciuto, l'ha fatto riscrivere completamente a David Koepp, che è un altro grandissimo sceneggiatore, e adesso lui poverello non compare neanche sui titoli di coda, niente, l'hanno tolto completamente. Invece David Koepp è l'autore, tra gli altri, del copione di Jurassic Park, della Guerra dei Mondi e di Spider-Man, quindi per dire anche che nomi hanno messo. Film, Francesco, è stato annunciato, se non sbaglio, nel 1997. Questo quindi quarto. Ci hanno messo 11 anni 11 per anni. Farlo. Cioè nel 97 Spielberg e Lucas e Ford ha detto sì, va bene, lo facciamo un altro capitolo di Indiana Jones.
Prima che Harrison Ford diventi un narzino.
Esatto, esatto. Prima o poi lo facciamo. E ci hanno messo 11 anni, tant'è vero che Ford ha detto no, io lo faccio Indiana Jones 5, però se non lo facciamo fra 20 anni, certo. Fra 20 anni c'ho 85 anni, insomma, sinceramente se ci sbrigliamo lo faccio, se no. Comunque sembrerebbe che se si faranno questi nuovi capitoli, come io a questo punto auspico, in realtà il protagonista sia proprio Shia LaBeouf. E a quel punto Harrison Ford assume il ruolo di spalla come era Sean Connery nell'ultima crociata,
il padre di se stesso, insomma.
Beh, nel senso dovrebbe essere
sì, il mentore, dai,
sì, in qualche modo cambiare proprio, dovrebbe esserci questa svolta generazionale,
figlio,
il cambio di,
Indy, di
guardia,
dai.
Esatto, okay. Poi io ti devo dire una cosa, un dato prima che chiudiamo, un dato autobiografico. Devi sapere che io sono particolarmente legato a Indiana Jones, a parte io I Predatori dell'Arca Perduta è stato il primissimo film che ho visto al cinema.
Io il mio è stato Bambi, tanto per la cronaca. Vabbè. Comunque.
Io avevo, a questo punto pensavo 5-6 anni, ma tu mi dici è uscito nell'82, quindi probabilmente ne avevo 7. Mm-hmm. Però insomma ricordo che è stato il primo film, diciamo, di prima visione. Forse avevo visto Il Maggiorino Tutto Matto prima, però era uscito nel 69, quindi prima che io nascessi non valeva. Invece ecco, credo che il primo film che ho visto al cinema è stato I Predatori dell'Arca Perduta. Tra l'altro l'ho visti tutti io con mia zia, Maria. Tutti i film dei Rigori, infatti io ho detto adesso anche il quarto, bisogna che andiamo a vedere insieme.
Certo.
Tra l'altro quando andavamo a vedere L'Ultima Crociata lei aveva l'età che ho io adesso, esattamente.
Vedi, corsi e ricorsi.
Quindi, e quando avevo 8 anni, quando uscì Il Tempio Maledetto, che lo andai a vedere, mi ricordo, all'anfiteatro Fausto, quando c'era il cinema d'estate, per l'occasione io mi inventai un personaggio che si chiamava Indiana Arnold.
Bello.
E feci dei fumetti.
Questo dobbiamo dirlo per forza, sì.
Beh sì, poi tu che sei appassionato di fumetti ti deve interessare questa, perché io feci anche quando facevo il bambino, quando ero bambino facevo anche il fumettista. Avevo fatto questo personaggio a fumetti chiamato Indiana Arnold, e c'era, mi ricordo, un'avventura chiamata Indiana Arnold e Arnold Jones. Dopodiché quando uscì L'Ultima Crociata, che ormai ne avevo 14,
la crociata di Arnold, che
di India, no, feci ripresi in mano questo personaggio indiano e ne feci il protagonista di una serie di racconti. Questo Indiana Arnold era un ragazzino, un adolescente, uno ovviamente aveva la mia età, anche se l'avevo anche io ambientato nei primi anni 80, quindi ho calcolato che Indiana Arnold è nato nel 68. Era questo personaggio un po' sfigato, diciamo, che voleva imitare Indiana Jones, però alla fine ovviamente faceva delle ricerche archeologiche molto casalinghe,
tipo Ratman, insomma.
Allora c'era la prima avventura, diciamo, I Predatori del Baule Perduto, che c'era lui che cercava un baule appartenuto dal bisnonno, che poi alla fine si scopriva che stava a casa della nonna, che poi lo cacciava di casa perché lui gli andava appunto con tutti gli amici.
Non voglio indagare su ciò che ci fosse dentro questo baule.
Niente, alla fine si scopriva che non c'era niente di interessante. Lui pensava che ci fosse un grande tesoro, poi quando lo trova finalmente lo apri, sono vecchie foto,
naftaline.
Poi c'era Indiana Arnold e Arnold Jones, appunto, sempre. E poi c'era Indiana Arnold e l'ultima stronzata.
Te la potevi risparmiare.
E c'era lui, che è l'ultimo ovviamente di quelli più, c'era lui che andava insieme al padre,
sì,
alla ricerca del Gal.
Che non è il santo Graal, è no, un'altra cosa.
Era il Gal, era praticamente un disegno che aveva fatto il padre da bambino a sua volta.
Sì.
A scuola, che doveva essere un gallo, ma era finita l'ora prima che lui finisse il disegno, e quindi era rimasto incompiuto questo disegno
senza
di un gallo,
oh,
e quindi
Dio,
è diventato un gallo. Quindi andavano alla ricerca di questo gallo. Adesso io ho sempre promesso che se ci fosse stato un nuovo episodio di Indiana Jones, io avrei fatto un nuovo episodio di Indiana Arnold, quindi adesso dovrò scrivere Indiana Arnold e il castello del teschio grigio.
Bello. Se c'è un editore all'ascolto, il numero di telefono di Arnaldo è...
Ma questa volta però ci tengo a sottolineare che è stato Lucas a copiare me.
Ah, ecco.
Perché io avevo detto sin da allora, quando uscirà un nuovo film di Indiana Jones, io farò Il Castello del Teschio Grigio, che non so se tu lo sai, perché forse...
Sono ignorante in questo.
Perché sei un po' più grande di me.
Ecco.
Quando,
sottolinea questa cosa.
Poco. Si parla di pochi anni, però ci fu quel periodo, tra diciamo a metà anni 80, in cui andavano di moda i Masters. Che tu a questo punto non ti ricordi, perché in effetti sì, era un po' subito dopo, diciamo, la tua generazione.
Mi ricordo che sono incoglionito, in che senso non mi ricordo?
No, nel senso
no,
che tu non ci giocavi,
no,
quindi ovviamente
giocavo,
magari non ti interessavano. Invece io era proprio il periodo in cui andavano più di moda, i Men, c'era Eternia, questo pianeta, insomma erano dei pupazzi, di cui poi fecero anche i cartoni.
Io mi ricordo, sono rimasto a Big Jim
poco dopo, diciamo.
70.
Beh,
una decina d'anni dopo.
Erano più questi Masters erano dei big jam, erano molto più muscolosi e più rudi.
Violenti.
Sì, anche un po' retro, ma più che violenti erano molto fantastici. C'era anche lì una specie di guerra stellare, c'era ambientato in un mondo lontano. E c'era Skeletor che era il cattivo, c'era He-Man che era l'eroe, e c'era il castello di Grayskull, ovvero il castello del Teschio Grigio, che era la sede appunto
Da cui il
da
titolo
cui
del
poi
racconto.
Io dissi, siccome ero patito dei Masters quando lui, ho detto, io farò un racconto in cui Indiana Arnold cerca questo castello del Teschio Grigio, ma c'ha un amico suo da piccolo, e poi ho scoperto che questo Indiana Jones è la città degli dèi, perché questo è stato il titolo che è stato dato addirittura quando è partita la lavorazione del film.
Poi cambiato.
A metà delle riprese hanno annunciato questo nuovo titolo, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, e a questo punto, visto che siamo in chiusura, penso possiamo dire che Indiana Jones nei Predatori dell'Arca Perduta cercava l'Arca dell'Alleanza.
Certo, e la trova anche.
E la trova anche, e finisce in un... in un baule, no? Una cassa buttata in un magazzino, e sembrerebbe che in questo film ricomparirà, nel senso che ricompare questa cassa. Chiusa nel magazzino. Nel Tempio Maledetto, forse il motivo per cui ci è piaciuto a tutti di meno è proprio perché in realtà non cerca un oggetto particolare. No,
cercano di sfuggire alle manie omicide di una banda di Tux.
Sì, una setta.
Una setta.
Nell'ultima crociata è la ricerca delle ricerche, perché è il Santo Graal, quindi il calice, vabbè, poi la storia è lunga, perché il calice dove Cristo ha bevuto l'ultima cena, ma in realtà poi sappiamo che è una leggenda medievale che nasconde proprio la ricerca di se stessi, metaforica, eccetera. Okay. Qui si paga del teschio di cristallo. I teschi di cristallo, se fate una ricerca su internet, scoprirete che cosa sono.
Ne parlava Giacobbo l'altra sera in TV.
Sì, sono praticamente queste, sono teschi appunto fatti di cristallo.
Levigatissimi.
Levigatissimi, molto brillanti.
Non si capisce bene con che tecnica realizzati.
Sì, ma in realtà la verità è che una di quelle cose classiche, no, che poi si capisce benissimo, soltanto che...
Fammi lasciare un po' di mistero. Ho capito che si capisce.
No, nel senso che sono teschi che sono stati realizzati a partire dal XIX secolo, con attrezzi appunto da oreficeria, soltanto che in qualche modo sono stati spacciati per degli oggetti misteriosi.
Precolombiani addirittura.
Addirittura c'è chi gli dice, in realtà non c'è nessuna prova che ci sia un teschio di cristallo precolombiano, però la leggenda dice che alcuni di questi teschi siano precolombiani, che abbiano dei poteri particolari.
E divinatori addirittura.
Sì, addirittura, o addirittura ipnotici, che se tu li contempli a un certo punto vieni ipnotizzato, che emanano delle luci particolari. Boh. Il più celebre di questi teschi è stato rinvenuto, secondo la leggenda,
in Messico,
nel 1927 in Messico da un archeologo. La figlia lo ha tirato fuori però tipo 30 anni dopo, non l'ha mai fatto esaminare a nessuno scienziato, e lei quindi continua a dire che è stato rinvenuto in Messico nel 27, ma in realtà potrebbe anche averlo fatto nel 50 un orefice, averlo spacciato per... Quindi in realtà anche sul fatto che siano precolombiani non c'è nessuna prova. La leggenda dice che quando questi teschi, tutti i teschi di cristallo che esistono al mondo, ovviamente sono tanti, anche perché nel frattempo vengono prodotti e venduti regolarmente, quindi...
secondo me anche qui sotto l'orefice ce n'ha qualcuno.
Sì, credo che però la leggenda dice che se questi teschi antichi di cristallo, fatti non si sa con quale tecnica, quindi forse dagli extraterrestri o comunque, no, cioè, questo teschio di famoso di Hedges addirittura, si dice, chi lo avrebbe esaminato? Qui sono come le stime fra Elia, cioè chi le esamina sono quelli che lo vogliono sponsorizzare.
Non tirare fuori sempre fra Elia.
Allora dice, questo teschio è stato fatto, se fosse stato fatto a mano, ci volevano 300 anni per farlo, insomma, quindi ci volevano dei laser.
Calcolato
però è stato
in
fatto
che
in
modo,
non si sa, insomma, alla fine. E la leggenda comunque dice, vuole che se, quando questi teschi verranno riuniti tutti nello stesso posto, un po' come la famosa spada appunto dei Masters, che erano due metà che se si riunivano avevi il potere dell'universo, qui uguale, cioè si dice che se i teschi li metti tutti insieme
ci sarà un'esplosione.
Ci sarà un'esplosione di energia, che permetterà a chi farà questa cosa di dominare il mondo. Questa è la leggenda. Ovviamente è chiaro, è una leggenda e non c'è niente di
concreto,
sensato. Però immagino, pur non avendo ancora visto il film, che su questo si basi Indiana Jones per parlare sia di extraterrestri e sia delle civiltà precolombiane.
E pare, da quello che ho letto io, anche se poi magari la settimana prossima, se vuoi, potremmo approfondire il discorso dopo aver visto il film, che proprio questo quarto episodio di Indiana Jones sarà uno dei più soprannaturali.
Sì, ho sentito anch'io dire questo. Ambientato, ricordiamolo, perché sennò uno dice, ma già Harrison Ford fa il ridicolo a fare ancora in
Indiana Jones. Ambientato negli anni della guerra fredda.
Esatto, quindi l'ultima crociata era ambientato nel 38.
Qui siamo negli
sono
anni 50.
Sono passati 19 anni e il film è ambientato nel 57.
E quindi l'invecchiamento naturale di Harrison è giustificato.
Così. Esatto.
Arnaldo, ti interrompo perché abbiamo finito, poi se vuoi, ripeto, la prossima settimana possiamo anche tornare sull'argomento.
Che se volete dirci qualcosa su Indiana Jones, volete anche commentare il film, non so...
radioadesso.it e
ascoltate, commentate, approfondite,
crescete e moltiplicate. Alla prossima settimana.